professore ha avuto la bontà di menzionare la collana di opere scelte di Lutero che dirigo da diversi anni, dall'inizio, sono lieto di rendere un omaggio a un membro di questa chiesa che si chiamava Giovanni Frizzoni, che è stato l'unico italiano che ha contribuito a creare il fondo con il quale, grazie al quale, questa collana va avanti, va ancora avanti. E io sono stato commosso tanti anni fa quando, appunto, dopo una conversazione informale, io non sapevo neanche che avesse delle possibilità economiche, non lo conoscevo, ma gli ho parlato, mi ricordo, in treno di questo progetto, e Giovanni Frizzoni mi ha aiutato con una grossa somma di lire, 10 milioni, temporibus, anni 80. Quindi, grazie, perché se no non avrei avuto questa occasione che mi è molto grata, come mi è grato il fatto di essere qua, di rivedere dei volti. E è sempre bello quando ci si rivede, non è scontato, soprattutto quando si ha una certa età, e sono grato a voi tutti che siete qua per sentire una conferenza che, da un punto di vista strettamente giornalistico, non è proprio di una attualità bruciante, diciamo così, ecco, in un certo senso ce ne sarebbero altri, ci sarebbero altri temi, sempre nell'ambito religioso, sempre nell'ambito cattolico, molto più affascinanti, ma però tutto sommato, riflettendo su questo fatto, cosa vado a fare dell'archeologia storica a Bergamo? No, non credo, perché il Concilio di Trento, in un certo senso, è sempre attuale. E è sempre attuale per una ragione molto semplice, che il cattolicesimo romano, così come lo conosciamo oggi, anche dopo il Vaticano II, è sostanzialmente stato plasmato e modellato dal Concilio di Trento. Quindi il Concilio di Trento vive oggi nella forma e largamente nella sostanza del cattolicesimo romano, così come lo conosciamo, anche se indubbiamente, in un certo senso, il Vaticano II ha segnato una svolta decisiva nella storia del cattolicesimo. Quindi l'impronta tridentina del cattolicesimo è stata sostanzialmente, cioè largamente, diciamo meglio, largamente modificata, però il Concilio di Trento è attuale. Naturalmente Il cattolicesimo, come del resto tutti i fenomeni storici, cambia. Delle tre grandi confessioni protestanti, cattolicesimo romano, ortodossia e protestantesimo, il cattolicesimo è quello che cambia di più. Quello che cambia di meno è l'ortodossia e il protestantesimo è un po' lì a metà. Cambia anche lui, ma sostanzialmente meno. Se voi pensate al fatto che in questi ultimi 150 anni il cattolicesimo ha proclamato tre dogmi. Sapete cosa vuol dire dogma? Vuol dire articolo di fede. Tre dogmi che non esistevano. Quindi voi da questo semplice fatto potete intuire quanto il cattolicesimo, che sembra immobile nei secoli, al contrario, è una forma di religione estremamente flessibile e mobile. Ora, e quindi, diciamo, conoscere il Concilio di Trento è essenziale per conoscere il cattolicesimo romano anche dopo il Vaticano II. Detto questo, però, prima di affrontare il tema vero e proprio, io devo dire qualcosa su due fatti estremamente importanti per il nostro tema, che hanno due fatti coevi, contemporanei al Concilio di Trento, senza i quali non si può capire non tanto il Concilio, che si può capire a partire da tante altre cose, ma non si può capire l'effetto del Concilio. La storia della sua influenza enorme sul cattolicesimo romano non si può capire senza questi due fatti che io desidero menzionare prima di affrontare il tema Trento, Riforma Cattolica o contro Riforma. I due fatti sono la creazione dell'Inquisizione papale, perché come sapete l'Inquisizione esisteva dal 1215, creata dal Quarto Concilio Lateranense, ma era una Inquisizione episcopale, cioè ogni diocesi aveva il suo bravo tribunale ecclesiastico, cioè appunto questa chiamata Inquisizione. Ma la grande novità del 1540, 41, 42, tra proposta e molla definitiva, eccetera, eccetera, comunque in quegli anni, il Papa, in quanto Papa, non in quanto Vescovo di Roma, ma in quanto Papa universale, diciamo così, pastore universale, crea la sua Inquisizione, il suo tribunale della Inquisizione, sul modello di quello spagnolo, da parte del cardinale Carafa, che sarà poi Papa Paolo IV. Meno male che non era il V, perché se poi Paolo VI, che voi conoscete bene perché è un quasi vostro concittadino, fosse stato proprio il successore di Paolo, no, per fortuna no. Dunque, questa Inquisizione nasce con due scopi, che poi li ritroveremo quando parlerò di Trento come concilio di Controriforma. Trento come concilio di Controriforma lo è stato nella misura in cui l'Inquisizione si è occupata di realizzare questi due obiettivi della Inquisizione. Primo, stanare e liquidare, scelgo dei verbi ben scelti, stanare e liquidare chi? I protestanti? No, cioè anche, ma dopo, prima di tutto i cattolici che avevano delle simpatie di varia natura nei confronti delle idee della Riforma. Cardinali, oggi ce li sogniamo questi cardinali qua, non ci sono, ma allora c'erano contarini, Sadoleto, lo stesso Sadoleto, Paul, cardinale Paul, il cardinale Morone che fa una brutta fine. Allora l'Inquisizione è il braccio violento, chiamiamolo pure così, del, non dico del concilio, ma del Papa, per stanare e liquidare tutto quell'ambiente che simpatizzava in vario modo per le idee della Riforma, essendo in una posizione di grande responsabilità nei confronti. Ora, per avere un'idea di questa Inquisizione, io mi sono trascritto qua le quattro regole indicate dal cardinale Carafa a coloro che dovevano poi esercitare questo alto compito. Primo, non bisogna perdere tempo, ma in presenza del minimo sospetto agire immediatamente con la massima energia. Due, non bisogna avere riguardo alle persone, religiose o laiche, principi o prelati, per quanto altolocati essi possano essere. Tre, bisogna agire con il massimo rigore, con chi cerca di difendersi cercando la protezione di una persona altolocata, verso chi invece confessa la sua colpa, bisogna usare, meno male, misericordia paterna. Quattro, questo ci interessa da vicino, verso gli eretici non è ammissibile alcun tipo di tolleranza. È l'Inquisizione che ha annientato, dico annientato, la promettente Riforma italiana, presente si può dire su tutto il territorio nazionale. Non è rimasto nulla. Tabula rasa. Per cui quando parliamo della geografia religiosa dell'Europa, dobbiamo ricordare che questa geografia religiosa è fittizia, è il frutto di un cumulo di violenze, non di libere scelte. Il secondo fatto che desidero menzionare e che va tenuto presente quando si parla del Concilio di Trento è naturalmente la creazione della Compagnia di Gesù. Questo nome, non so se lo sapete, dipende da una visione che Ignazio di Loyola ebbe qua in Italia, in un santuario francescano, una visione secondo la quale Dio Padre raccomandava lui e i suoi compagni al suo figlio Gesù Cristo e li affidava alla sua protezione e alla sua guida. Quindi Compagnia di Gesù ha un duplice significato, vuol dire compagnia al servizio di Gesù, ma anche compagnia affidata a Gesù, cioè che ha in Gesù la sua guida e la sua protezione. Il punto fondamentale che dobbiamo capire che cos'è? È che per Ignazio servire Gesù significava concretamente, esclusivamente, decisamente servire la Chiesa. E la Chiesa gerarchica, come lui precisa, non negli esercizi, in un'altra opera, ora mi sfugge. La Chiesa gerarchica. Cioè, assistiamo con la nascita di questa compagnia, che ha avuto un'importanza fondamentale per tutta la storia del cattolicesimo moderno, c'è una sovrapposizione totale della categoria Dio Cristo a Chiesa gerarchia. Voi sapete che uno che oltre ai tre voti famosi, i gesuiti ne hanno un quarto che è l'obbedienza al Papa. Ma perché? Perché il Papa è esattamente il punto in cui il piano di Dio e il piano della Chiesa si incontrano. Quindi io, servendo il Papa, servo Dio. Servendo il Papa, servo. Obbedendo al Papa, obbedisco a Dio. Quindi il nucleo fondamentale del gesuitismo, se vogliamo dirlo così, è l'ecclesialità, la Chiesa. Ora, come sapete, il motto dei gesuiti è lo stesso del motto dei protestanti. Loro dicono ad maiorem Dei gloria, noi diciamo soli Deo gloria, è la stessa minestra, è lo stesso discorso, identico. Soltanto che la differenza dov'è? Ve l'ho detta un istante fa, la differenza è che per i gesuiti, appunto, la gloria di Dio si identifica con la gloria della Chiesa. Gloria non nel senso mondano, nel senso. E quindi c'è uno storico che ha detto che per certi, diciamo, il dinamismo del protestantesimo con i gesuiti è passato alla Controriforma. E difatti è effettivamente vero questa cosa. Così questo ordine, per certi aspetti simile al protestantesimo, è diventato il più grande nemico del protestantesimo. Nessuno è stato così nemico del protestantesimo come i gesuiti, anche se con ogni probabilità Ignazio di Loyola non ha mai letto una sola riga dei riformatori, probabilmente non ne sapeva nulla, ma dunque è contemporaneo, ha vissuto proprio negli stessi anni di Lutero, ma siccome la Chiesa li aveva scomunicati, quindi erano eretici, allora come tali non c'era neanche bisogno di conoscerli, bastava combatterli, e questo è quello che è avvenuto. Non so se siete mai stati a Roma, immagino di sì, e non so se avete visto, ve lo dico perché è molto espressivo, se avete visto il monumento funebre di Ignazio di Loyola nella chiesa del Gesù, a Piazza del Gesù, dove c'era la sede della Democrazia Cristiana, vicino a Piazza Argentina e anche a Piazza Venezia a metà, c'è questa chiesa e c'è il monumento funebre di... È una... Naturalmente è stato fatto alla fine del Seicento, quindi non esprime Ignazio di Loyola, non c'entra quasi con Ignazio di Loyola, esprime però molto bene lo spirito del gesuitismo alla fine del Seicento. Allora in questo qua c'è al centro la statua argentata di Ignazio, e poi c'è il sepolcro naturalmente, sopra il sepolcro ci sono due gruppi marmorei, a sinistra c'è la raffigurazione della fede, si capisce cattolica, che vince il paganesimo, sulla destra c'è un altro gruppo che è la fede cattolica, raffigurata da una donna piuttosto prosperosa, la quale calpesta, cammina, ma si sembra proprio, anche se è una statua, quindi è immobile, ma sembra proprio che cammini su due figure umane attraversate da serpenti da tutte le parti e con sotto il braccio dei grossi volumi sui quali c'è scritto il nome dei riformatori Lutero, Melanzone, Calvino, e questa fede cattolica spinge questi qua all'inferno, è lì il loro posto. Terribile. Andate a vederlo perché vale più di 10 conferenze. Però non è Ignazio, attenzione, bisogna dirlo, non è Ignazio questo. Ignazio era un mistico. Ma solo per dire che cosa è successo. Ah, e poi non è finito. Perché alla base di questo monumento c'è un angelo, speriamo che sia un angelo, c'ha le ali, ma dallo sguardo torvo, sapete che cosa fa? Strappa le pagine di un libro, cioè del libro protestante, il grande nemico, il libro protestante. Questo angelo con lo sguardo, che uno non resiste a lungo, ma è proprio la raffigurazione, ahimè, di quello che è successo. Però la lotta dei gesuiti contro il protestantesimo è avvenuta essenzialmente attraverso un programma, diciamo, molto qualificato di istruzione, di cultura praticamente, e una capacità di direzione spirituale delle anime, praticamente di cura d'anime molto raffinata, che ha avuto dei grandi successi. Aggiungo, per essere, diciamo, leale, che benché la lotta al protestantesimo sia stata fin dall'inizio, già con Ignazio, un obiettivo importante dell'opera dei gesuiti, però bisogna dire che il fine primario del loro operato è stato la riforma cattolica. Cioè, i gesuiti hanno servito sia la riforma cattolica sia la controriforma, ma di più e prima la riforma cattolica. Quella in prima battuta, la controriforma in seconda battuta. E non possiamo dimenticare, ancora per completare questo quadro molto sommario, che naturalmente i gesuiti sono stati i primi grandi missionari. E se voi andate a Roma, siete certamente andati a Piazza Navona, avete visto la fontana dei quattro fiumi, ma forse nessuno vi ha detto che sulla stele che si innalza dalla fontana di Piazza Navona c'è un grande stemma pontificio, il che significa che quella fontana aveva il significato, il valore di celebrare la volontà missionaria del cattolicesimo e in particolare dei gesuiti, perché sono stati loro i grandi missionari del Seicento, la fontana è della metà del Seicento, nei quattro fiumi che simboleggiano i quattro continenti allora conosciuti, cioè l'Europa orientale, il Danubio, il Nilo, cioè l'Africa, il Gange, cioè l'Asia, e il Rio della Plata, cioè l'America. È una raffigurazione della missione. Ecco, allora, il Concilio di Trento ha significato quello che ha significato, cioè moltissimo, fino a oggi e certamente anche a domani, grazie a questi due fenomeni, Inquisizione da un lato e Compagnia di Gesù dall'altro, che sono stati gli strumenti attraverso i quali il Concilio ha avuto quello che ha avuto. Ora vengo finalmente al tema, con riforma cattolica o contro riforma. Come sapete, questo titolo è un titolo storico, nel senso che è stato posto per la prima volta esattamente in questi termini nel 1946 da un insigne storico cattolico che si chiama, devo guardare, Piedini, Cuber Piedini, cattolica riformazione, Daniele Reformazione, appunto lo stesso titolo nostro, Lucerna 1946. Allora, io voglio dire, in che senso? Perché è chiaro, è stato tutte e due, praticamente l'ho già detto,
e lo ripeto, il 30 è stata riforma cattolica e controriforma, tutte e due, quindi non c'è da fare una contrapposizione, ma la cosa interessante è cercare di capire in che senso è stata riforma cattolica e in che senso è stata controriforma, è quello che cercherò di fare. Allora, in molti sensi, io ne ho indicati qui qualcuno, è stato riforma cattolica. Una nuova figura di vescovo, una riforma del sistema di formazione del clero, una riorganizzazione della dottrina cattolica e una sua chiara riformulazione. Andiamo velocemente. Una nuova figura di vescovo, in che senso? Nel senso che scompare una figura di vescovo che aveva dominato la scena della cristianità anche prima della riforma, e cioè il vescovo principe, cioè il vescovo che era nello stesso tempo, un po' come ancora oggi il Papa, che è nello stesso tempo capo spirituale della Chiesa Cattolica, ma anche sovrano dello Stato, della città del Vaticano, il Papa, tutti e due. Bene, nel Medioevo, il tardo Medioevo, così era per i vescovi. Il vescovo di, per dire, di Bergamo era anche il governatore della città, dal punto di vista politico. Questo creava un'infinità di problemi, come potete facilmente immaginare. Il concilio di, e soprattutto perché, l'infinità di problemi, soprattutto perché fatalmente poi questi vescovi si occupavano più della questione politica che della questione spirituale, e ne derivava una, praticamente una grossa lacuna di cura d'anime. Trento abolisce il vescovo principe, il vescovo torna a essere pastore, e soltanto pastore. Uno. Ma in stretto rapporto con questa riforma, veramente, questa è importante, in stretto rapporto con questo sono da menzionare due altri provvedimenti. Il primo contro il cumulo dei benefici. Ad esempio, un cardinale era titolare di due o tre episcopati e naturalmente incassava tutto quello che c'era da incassare. Ma a parte quello, era responsabile di due o tre episcopati e quindi di nessuno, praticamente, come sempre succede in questi casi. E giustamente uno storico dice che questo è una delle grandi piaghe della Chiesa. Allora il Concilio dichiara, vi leggo una frase del Concilio, che nessuno, quale che sia il suo grado, dignità o eminenza, sapete che anche oggi i cardinali sono chiamati eminenza, mentre i vescovi sono chiamati eccellenza, eminenza, qualunque sia il grado, possa avere la presunzione di ricevere o di conservare nello stesso tempo più di una cattedra metropolitana o episcopale. E sentite bene la ragione, che è molto bella, che vale anche per i pastori. cioè, vabbè, io sono un pastore. Dunque, perché bisogna considerare fortunato chi sarà in grado di reggere con giustizia e carità anche una sola chiesa per la salvezza delle, e il bene delle anime che gli sono affidate. Dunque, lo dico tra parentesi, la salvezza delle anime, la salus animaum, è stato probabilmente la cifra, come si dice oggi, la cifra di tutto il Concilio di Trento. La salvezza delle anime, dal pericolo dell'eresia naturalmente anzitutto, ma anche dal fatto che devono essere non trascurate come erano state trascurate. Il secondo provvedimento riguarda un altro aspetto che vale anche per noi pastori oggi, che è l'obbligo di residenza. L'obbligo di residenza del vescovo nella sua diocesi. Ma su questo punto, lo dico quasi come un aneddoto, ma non era un aneddoto, ci fu un conflitto di opinioni, perché alcuni dicevano l'obbligo di residenza, cioè il vescovo di Bergamo deve stare a Bergamo, non può stare a Milano, bene, ma neanche a Treviso, deve stare a Bergamo. Ma domanda, questa disposizione è di diritto divino o di diritto ecclesiastico? Perché se è di diritto divino, il Papa non può concedere nessun esonero, non può dispensare il vescovo di Bergamo, dico guarda c'ho una bella villa a Treviglio, fammi stare. No, il Papa non può. Pensate, a quel tempo il Papa non poteva fare certe cose. Oggi il Papa può fare tutto quello che vuole. Tanto è cambiato il papato, è cambiato molto il papato. È diventato infinitamente più potente oggi di quello che era allora il Papa, davanti a una cosa di diritto divino. E invece gli altri, che avevano forse anche qualche interesse, dicevano no, è di diritto ecclesiastico e quindi il Papa può dispensare questo o quel vescovo. Comunque però tutti hanno affermato l'obbligo della residenza. E sentite qua, questo è quasi divertente. Il Concilio si pronunciò contro coloro che, cito, per tutta la vita non fanno altro che vagare nelle diverse corti o si immergono nelle cure mondane abbandonando l'ovile e trascurando di curare il proprio gregge. 17 anni dopo, perché il Concilio non finiva mai, 17 anni in un'altra congregazione, in un'altra sessione, hanno rincarato la dose dicendo: se un vescovo vuole assentarsi dalla diocesi per più di 3 mesi, deve fare una domanda scritta al Papa. Perché, tra l'altro, col Concilio di Trento c'è stato un grosso processo di accentramento a Roma di tutti i poteri. Comunque, l'obbligo. Al tempo stesso, ecco, però c'è un'altra cosa importante. Il Concilio, che ha richiamato in questa maniera i vescovi al loro dovere di pastori e soltanto di pastori, però ha anche, diciamo, contribuito a ristabilire dei loro diritti che nel frattempo erano stati praticamente dimenticati e non erano più praticati. Erano stati sottratti perché a quel tempo c'era ad esempio il diritto di patronato. Cosa vuol dire? Vuol dire che un ricco, ad esempio il sindaco, è lui che decide quale parroco deve essere in questa o in quella Cioè il potere politico aveva, attraverso questo istituto del patronato, la facoltà di nominare lui, e così certi monasteri avevano questa stessa facoltà. Fatto sta che, vi dico una cosa stranissima, che a Lione, nella città di Lione, tra il 1500, nella città di Lione, alla fine del XV secolo, il vescovo di Lione nominava soltanto 21 parroci su 392, cioè praticamente non aveva nessun potere, perché il potere di nominare i parroci, questo è il potere fondamentale di un vescovo. E invece no. Allora il concilio, dopo aver richiamato all'ordine, eccetera, eccetera, però dà loro anche un'autorità, e questa autorità la confermano in altri modi, attraverso altre due provvedimenti, cioè i sinodi diocesani, che un vescovo, secondo il Concilio di Trento, avrebbe dovuto tenere ogni anno, come nella Chiesa Valdese, noi teniamo il sinodo ogni anno. Ecco, volevano che ci fosse il sinodo diocesano ogni anno. E quindi questo, naturalmente, siccome il sinodo lo convoca il vescovo, eccetera, gli dà naturalmente autorità. E l'altra cosa che contribuì a ridare autorità al vescovo sono le visite pastorali che lui doveva fare a ogni parrocchia almeno una volta all'anno. Una volta all'anno doveva visitare tutte le parrocchie. Oh, naturalmente accanto a tutto questo c'è l'aspetto morale, della vita morale, per cui primo il vescovo, ecco, facendo queste visite controllerà i parroci vedendo se portano l'abito talare, obbligatorio. E se vive onestamente, evitando ogni tipo di stravaganza e non manifestando nel vestire, nell'atteggiamento, nei gesti, nelle parole, in altro nulla che non sia conforme a gravità e modestia, o che non sia piena di religione. Poi naturalmente c'è la censura contro i preti concubinari, che a quel tempo fiorivano. Noi non abbiamo un'idea di che cos'era la moralità del clero, non di tutto naturalmente, ma molto clero. Prima di Trento e prima della Riforma, una cosa oggi incredibile, letteralmente incredibile. C'era tutto un tariffario, ad esempio un prete che voleva due concubine pagava una certa cifra, se ne voleva tre pagava un po' di più, se ne bastava uno pagava un po' di meno. C'era tutto un tariffario, delle cose assolutamente impensabili nel nostro tempo. Oh, quindi il Concilio ha compiuto una vasta opera moralizzatrice, cambiando il volto esteriore e interiore della Chiesa Cattolica. Poi, altra cosa importante, l'istituzione dei seminari per la formazione del clero, ogni diocesi deve avere un seminario, e ci sono tutte le norme di come sentite qua, no, perché si imparano tante cose. Dunque dice bisogna prendere i ragazzini quando non meno di 12 anni, ma possibilmente non più di 12 anni, perché, sentite, dunque, i giovani, se non sono educati in modo retto e profondo, si lasciano facilmente trascinare verso i piaceri del mondo. Così, a meno di essere stati formati a pietà e religiosa nell'età più tenera, quando le abitudini peccaminose non hanno ancora preso totale possesso dell'uomo, risulta impossibile per loro perseverare in modo sicuro e senza sbandamenti nella disciplina data dalla Chiesa, salvo che Dio Onnipotente non li protegga in modo speciale. Cioè, bisogna segregare questi ragazzini a 12 anni, mettere la tonsura subito, l'abito talare, messa tutti i giorni, confessione una volta al mese. Beh, tu praticamente sei incapsulato in un sistema incredibile, però insomma i frutti ci sono stati. E soprattutto, naturalmente, studiare la Sacra Scrittura, i libri sacri, eccetera, 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 ma soprattutto prepararsi ad ascoltare le confessioni, cioè con il Concilio di Trento, il confessionale. Vedete, noi abbiamo il pulpito, che è, diciamo, in qualche maniera il simbolo della Chiesa protestante. Invece, dopo Trento, è il confessionale, nel quale si esercita la cura d'anime, ma che naturalmente serve anche come strumento del controllo sociale. Poi c'è tutto un altro versante, non voglio stancarmi con questo, ma siccome devo parlare della riforma, c'è tutto un altro versante di questa riforma di Trento come riforma, che è quello dottrinale. Quello dottrinale. Qui, diciamo, la novità qual è? La novità è che mentre in tutto il primo millennio c'era una grande libertà di discussione nella Chiesa, nelle facoltà teologiche, nelle scuole, correnti di pensiero, anche con fortissime tensioni interne, però tutto era possibile e tutte le posizioni erano in qualche maniera accettabili, circolavano, c'era libertà di circolazione delle idee, libertà di circolazione delle teologie. Col secondo millennio già le cose cominciano a cambiare, abbiamo nel 1215 il dogma della transustanziazione, mentre prima non c'era nessun dogma riguardo all'Eucaristia, a come avviene, che cosa avviene, eccetera, eccetera, c'erano tutti i pensieri possibili e immaginabili. Poi nel 1415-16 abbiamo il rogo di Jovinus, decretato da un concilio assassino, chiamiamolo pure così, assassino. Giovanni Hus e Girolamo da Praga, tutti e due bruciati sull'ordine del concilio, del sacrosanto concilio. Allora, come vedete, si comincia a stringere il freno, e con Trento si arriva alla conclusione, cioè finisce la libertà di discussione se non all'interno di una ortodossia chiaramente definita e specificata non solo per quello che afferma, ma anche per quello che nega. Per cui tutte le posizioni che vengono illustrate dai vari decreti del Concilio sono accompagnate da una serie interminabile di canoni in cui si anatematizza, cioè si dichiara eretica, la posizione contraria a quella che viene affermata. Ma se voi fate soltanto un'affermazione e non dite che cosa escludete con questa affermazione, resta un grande spazio di libertà. Ma se voi, come ha fatto il Concilio di Trento, oltre che a fare la vostra affermazione, dite anche, facendo questa affermazione, io escludo 1, 2, 3, 4, 5, che sono tutte posizioni eretiche che io condanno, allora voi capite che la libertà di discussione scompare. Se non all'interno della ortodossia affermata, della verità cattolica che viene appunto chiaramente definita. All'interno di questa definizione, allora lì il Concilio non è estremista, il Concilio, come del resto di solito i concili, va su posizioni moderate, diciamo così, posizioni sobrie. Il discorso è moderato. Allora vi porto un esempio di questo per illustrare. Ecco, a proposito della giustificazione, naturalmente c'è un lungo capitolo sulla giustificazione, un lungo decreto. La fede è condizione necessaria ma non sufficiente per la salvezza. Questo afferma il Concilio. Ma poi il canone che cosa dice? Se qualcuno dice che le opere buone dell'uomo giustificato sono doni di Dio al punto da non essere anche meriti di colui che li fa, eccetera, 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 sia anatema. Capito? Cioè affermo, ma poi anche nego. E così via, insomma. Ovviamente la Riforma aveva affermato che la fede si fonda sulla parola di Dio e i sacramenti confermano la fede, per Calvino non solo la confermano ma la aumentano, cioè lui dice attraverso i sacramenti noi conosciamo Cristo più pienamente, abbiamo una comunione più piena con Lui, però tutti i riformatori sono d'accordo nell'affermare che è la parola di Dio che fonda la fede, e invece il Concilio di Trento afferma che la grazia di Dio ha nei sacramenti il suo canale principale. Sull'Eucaristia si afferma la transustanziazione, il carattere sacrificale della messa che i riformatori hanno negato, ma concludo questa parte ricordando un fatto fondamentale, che è questo. L'ha già accennato il pastore. Il Concilio ha deciso di creare un catechismo, il famoso catechismo tridentino. Non so se l'avete mai visto, è una cosa grossa così, tipo Bibbia, ma forse anche più grossa della Bibbia. Un'opera notevolissima, notevolissima, ma sapete a chi è destinata? Ai parroci, non ai laici. Invece i catechismi di Lutero, sapete a chi sono destinati? Ai padri di famiglia, che devono essere loro, per così dire, i pastori nella loro casa. Però questo fatto che il Concilio crea un catechismo è molto importante. Perché? Perché anche se in forma cattolica, nel catechismo c'è tutto il Concilio, diciamo, spiattellato in tutte queste gran lunghe pagine, praticamente è la prima, dopo la Riforma, a motivo della Riforma, nella scia della Riforma, che è stata straordinariamente ricca e prolifica sul piano dei catechismi. Praticamente tutti i riformatori hanno scritto un catechismo, ce ne sono un'infinità, molti, bellissimi, importantissimi, per alfabetizzare il popolo, perché questo è il catechismo, l'alfabetizzazione religiosa di un popolo che recitava a memoria il Pater, l'Ave Maria, il Credo, ma non capiva nulla, non sapeva nulla, neanche del cristianesimo. Cioè c'erano solo le élite che conoscevano la dottrina cristiana, che sapevano dire, ma che cosa vuol dire Trinità? Spiegami la Trinità. Nessuno era in grado di farlo, assolutamente. Dimmi l'incarnazione, che cos'è l'incarnazione? Oh, niente, zero. E guardate, ma questo è fondamentale, lo dice uno storico cattolico. L'Europa cosiddetta cristiana era rivestita di cristianesimo, ma era pagana. E con la Riforma, lo storico cattolico dice, con la Riforma che è cominciata l'alfabetizzazione, il Concilio di Trento ha capito l'antifona e ha detto: anch'io allora voglio alfabetizzare la mia gente, e ha creato anche lui questo. Quindi il catechismo tridentino è la trasposizione cattolica dei catechismi di Lutero, di Calvino, di Heidelberg, eccetera. Quindi, credo di aver detto abbastanza su Trento come riforma cattolica. Lo è stato. Ma vengo adesso a dire qualcosa su Trento come contro riforma. Effettivamente, sul piano dottrinale, Trento ha preso la riforma per dire che cos'è la dottrina cattolica, cioè il contrario di quello che dice la riforma, il contrario. Cioè, praticamente tutto il discorso dottrinale del Concilio di Trento non è altro che la negazione delle posizioni della riforma. Naturalmente in positivo, e poi coi canoni in negativo. Ma che voglio dire è un'altra cosa. E cioè, una cosa che non si sa, di solito, e cioè questo, che quando diciamo controriforma, pensiamo subito, come ho appena detto, al fatto che la controriforma è contro il protestantesimo. Ma in realtà, prima di essere contro il protestantesimo, la controriforma è stata contro l'altra riforma cattolica. Perché c'era un'altra riforma cattolica che è stata schiacciata. Il primo obiettivo della controriforma non era combattere il protestantesimo, ma combattere quel cattolicesimo che, pur essendo cattolico, cattolico romano, vi ho detto, erano cardinali della curia, simpatizzavano per la riforma, ma non perché volevano diventare luterani protestanti, ma semplicemente perché riconoscevano il valore di certe posizioni e volevano che la riforma cattolica fosse quella lì e non quella che poi ha vinto al Concilio di Trento. Per cui quando Iedini, questo grande storico cattolico, mi dice che il Concilio di Trento è stato riforma cattolica e controriforma, io dico, giusto, sottoscrivo, ma questo modo di dire può indurre in inganno, perché può far pensare che la riforma cattolica attuata dal Concilio di Trento fosse l'unica riforma cattolica possibile nel Cinquecento. E invece no, non era l'unica, ce n'era un'altra, quella appunto dei cardinali contarini, Morone. Morone è finito in galera, è stato beccato dall'Inquisizione, un cardinale, processato, condannato, ci sono gli atti del Concilio, sono impressionanti, capito? Cioè, quando si dice controriforma, bisogna drizzare le orecchie e dire, scusate, quando si dice riforma cattolica, bisogna drizzare le orecchie e dire, quale riforma, scusami, quale? Quella attuata dal Concilio di Trento? Guarda che ce n'è un'altra, che è stata liquidata, che è stata schiacciata completamente, con lo stesso rigore che è stato usato contro il protestantesimo sul piano dottrinale, con lo stesso rigore. Ma Morone è andato in galera, come del resto tanti evangelici, ma Morone era un cardinale cattolico. Ecco, questo mi premeva dire: quando diciamo contro riforma, diciamo due cose: contro il protestantesimo, questo va da sé, ma anche contro una riforma cattolica che era stata, ad esempio, elaborata anche sul piano documentario in un famoso Concilium de Emendanda Ecclesia del 1537, redatto da due veneti e poi anche da questi che ho menzionato. C'è un'altra riforma possibile, è cattolica, contro quella riforma che si è scatenata, anzitutto la contro riforma. E quindi arriviamo alla conclusione. La conclusione è una domanda. Perché, vedete, al Concilio di Trento la polemica, diciamo così, aveva il tratto nobile della disputa teologica. Ma dopo il concilio è entrata in azione la violenza e ha cominciato a correre il sangue. Quindi c'è una controriforma insanguinata. E la domanda è: perché? Come mai? Come mai uno scontro così duro, un'antitesi così radicale, così implacabile? Non è facile rispondere. Ora vi dico quello che penso su questo punto. Per carità, è soltanto un'ipotesi. Ma io credo che la ragione di questa guerra, è una guerra, è stata una guerra, sia il fatto che la riforma, quella che noi chiamiamo riforma protestante, non fu in realtà una riforma, fu una rifondazione della Chiesa. Tra l'altro, questa categoria non è mia, è una categoria adoperata dal teologo Karl Barth in una conferenza del 1933 intitolata La riforma come decisione, una rifondazione della Chiesa. In che senso? Nel senso che la riforma ha posto la Sacra Scrittura come fondamento della Chiesa, della sua fede, della sua vita. Questo non è mai successo. La Scrittura aveva sempre accompagnato la storia della Chiesa, la Chiesa l'aveva sempre letta, l'aveva sempre onorata, l'aveva anche tradotta. Tra l'altro il Concilio di Trento non ha vietato le traduzioni della Bibbia in volgare, è poi l'indice dei libri proibiti che ha incluso le Bibbie in volgare tra i libri appunto proibiti, e quindi praticamente che non si dovevano leggere, ma questo non è del Concilio di Trento. Allora dicevo, ecco, io penso che la riforma è stata questa rifondazione, cioè quando tu metti la Sacra Scrittura a fondamento della Chiesa, per cui tutto quello che non corrisponde alla Sacra Scrittura non ha autorità per la fede. Vabbè, ci può anche essere, ma non conta, non pesa, capito? Questo, dicevo, non era mai successo, perché la Scrittura è sempre stata presente nella Chiesa, ma mai come fondamento. C'era la tradizione, c'era il Magistero, anche la Scrittura, ma mai da sola. Ma se tu dici sola Scrittura e per di più la metti come fondamento della Chiesa, questa è una rifondazione, dare alla Chiesa un nuovo fondamento. E che cosa è nato da questa rifondazione? È nato, secondo me, un nuovo modello di chiesa. Quindi non è una riforma, è una nuova chiesa, per carità, i riformatori non avrebbero mai accettato. Non una nuova chiesa, un nuovo modello di chiesa. Un nuovo modello di chiesa. Un modello di chiesa senza Papa. Non si era mai visto. Senza patriarchi. Dico di più, senza padri. Senza padri. Cioè, con la riforma nasce un modello di chiesa dei fratelli, cioè un modello fraterno di chiesa, che si oppone al modello si sostituisce al modello paterno. Ma come si chiama il romano pontefice ancora oggi? Santo Padre. Ma allora siamo tutti figli rispetto a un padre? Sei un figlio, cosa sei? Capito? E guardate che non è la riforma che è la prima che ha fatto questo, perché questo l'aveva fatto già, sapete chi? Francesco di Assisi, il quale, come ricordate, restituì a suo padre, denudandosi, tutti i suoi vestiti sulla piazza di Assisi, davanti al sindaco e al podestà e davanti al vescovo. Restituì a suo padre tutti i suoi vestiti, restando nudo come un verme, e disse: affinché sia chiaro a tutti che io non riconosco sulla terra nessun altro padre tranne il Padre nostro che è in cielo. E come sapete, nella comunità francescana non ci sono abati. Abate vuol dire padre. Lui ha cancellato i padri e ha messo i guardiani, cioè guardiani, quelli che stanno alla porta, cioè il custode del fratello, cioè la famosa dialettica di Abele e Caino e Abele. Sei tu il guardiano del fratello? Sì, no, dice Caino, però Dio dice sì. Allora, cioè, Francesco aveva già introdotto questa categoria della Chiesa come fraternità e non come paternità. Allora la riforma abolisce il padre. E allora, se non ci sono i padri, ci sono i fratelli. Quindi, come vedete, questo è il punto. Allora Roma, davanti a questo fenomeno, non di una riforma, che le riforme ce ne sono sempre state, nella Chiesa ce ne saranno sempre, di ogni tipo, ma non era una riforma, era qualcosa di nuovo che costituiva una sfida assoluta al vecchio modello paterno, papale di chiesa. E allora, diciamo, il vecchio modello e il nuovo modello si sono, per così dire, guardati negli occhi, non si sono riconosciuti, non hanno, non, neanche la chiesa della riforma non considerava più la chiesa di Roma una chiesa, la considerava una comunità in cui c'erano delle tracce della Chiesa, dei resti, dei ruderi della Chiesa di Cristo. E così, inversamente, la Chiesa di Roma non riconosceva quegli eretici, quella covo di eretici, una Chiesa di Gesù. Cioè, si sono guardati negli occhi e si sono semplicemente negati, cioè, tu hai detto a me, tu non sei chiesa, io ho detto a te, tu non sei chiesa. Questa è stata la tragedia, se volete, del XVI secolo, e questo è stato, diciamo, il Concilio di Trento è stata la, diciamo quasi, canonizzazione di questi sguardi che non si sono capiti, non si sono incontrati, non hanno potuto riconoscere nell'altro, appunto, una Chiesa, sia pure un nuovo modello di Chiesa. Vi ringrazio per la vostra pazienza, io ho terminato.